psicologico, coordinamento, la regola è ormai chiaramente quella della responsabilità subiettiva, alla quale del resto accenna la Costituzione quando dice, con una espressione ricca di significato, che la responsabilità penale e personale, quindi riguarda la persona, ma riguarda ovviamente la persona in quanto autrice, capace, sana, matura del fatto delittuoso al quale deve essere legata da un atteggiamento della volontà che poi esamineremo parlando del reato. Quindi non c'è dubbio che nel nostro ordinamento questo è il principio: responsabilità subiettiva o responsabilità personale, alla quale sembra appunto contrastare il caso di una ubriachezza volontaria con un reale stato di incapacità che dà tuttavia luogo ad una responsabilità del soggetto. Vi sono nell'ordinamento alcuni altri limitatissimi casi di responsabilità obiettiva, come in materia di concorso nel reato, in materia di circostanza. Sono tutti casi via di eliminazione, vi era prima anche una responsabilità obiettiva per reati di stampa del direttore del giornale, che era ritenuto per la sola sua carica di direttore responsabile dei reati commessi per mezzo della stampa. Questa ipotesi di responsabilità obiettiva è stata sostituita da una diversa disciplina per la quale il legislatore risponde nella misura nella quale egli non abbia in modo riprovato dall'ordinamento giuridico esercitato i suoi poteri di controllo e di direzione del giornale in maniera da evitare questa lesione dei beni giuridici. E nella riforma in corso anche i casi delle circostanze aggravanti del reato e della responsabilità per partecipazione sono sul punto di essere modificate in armonia con i principi di responsabilità subiettiva dell'ordinamento. Quindi una delle spiegazioni però del caso della ubriachezza rimane questo: un caso di responsabilità obiettiva, un caso di responsabilità a dispetto della reale incapacità del soggetto che fa sì che sono partecipi in modo personale alla commissione del reato. E questo ha delle conseguenze. La conseguenza forse più appariscente è che se si tratta di una responsabilità obiettiva del far ricadere sul soggetto ubriaco la responsabilità di quello che egli ha fatto obiettivamente, a prescindere dalla sua reale incapacità personale, allora egli finirebbe, dovrebbe finire, secondo la logica, per rispondere ugualmente per responsabilità obiettiva sia di reati dolosi sia di reati colposi. Premesso che la responsabilità è obiettiva, si dovrebbe parificare il caso dell'ubriaco che estrae un'arma e uccide una persona e il caso dell'ubriaco che, guidando con accentuata imprudenza una macchina, produca uno scontro che reca danno ad un altro soggetto. E questa certo è una conseguenza aberrante, per cui si domanda perlomeno di considerare ai fini della responsabilità la condotta del soggetto ubriaco di ubriachezza volontaria ma non preordinata, per quello che esso è obiettivamente. Quindi unire a titolo di dolo, unire più gravemente, come se si trattasse di un vero dolo, che in realtà non è concepibile in stato di incapacità, o come se si trattasse di una vera colpa, che anch'essa non è propriamente concepibile in stato di incapacità, il soggetto, in modo da differenziare la responsabilità che egli assume e di graduare questa responsabilità a seconda che il suo comportamento sia, per così dire, un comportamento aggressivo, come si ha in colui che estragga un'arma per ferire in stato di violenza, il comportamento invece puramente imprudente, come si può riscontrare nel caso in cui il soggetto commetta una delle tante imprudenze che si possano commettere, la commetta appunto in stato di ubriachezza. Quindi perlomeno non si potrebbero qualificare queste due grandi branche della responsabilità penale, di cui parleremo più avanti nello svolgimento del nostro corso, che sono tutte e due forme di attacco all'ordinamento giuridico, ma sono forme radicalmente diverse e con conseguenze penali fortemente diverse, ben più gravi nel caso in cui sia un attacco diretto, intenzionale del soggetto verso i beni giuridici, diverso il caso nel quale il danno derivi da una sia pure deplorevole imprudenza, ma non sia caratterizzato dalla intenzione dell'uomo. Quindi credo che la sistemazione migliore di questo contorto caso della ubriachezza, che nasce dalla preoccupazione del legislatore di non indebolire le difese sociali nel caso della ubriachezza, possa essere sistemato meglio sulla base della considerazione della condotta tenuta dal soggetto in precedenza, cioè nell'atto dell'ubriacarsi. Ora, noi sappiamo già, perché conosciamo il caso della ubriachezza preordinata, sappiamo che vi sono dei casi nei quali il soggetto si mette volontariamente in stato di ubriachezza vita ed è sorretto in questa volontà di ubriacarsi proprio da un intendimento, da un proposito delittuoso. Si vuole ubriacare per commettere in circostanze che immagina più favorevoli un reato. E su questo punto abbiamo visto che sia la legislazione sia i principi dottrinali convergono nel ritenere comprensibile la responsabilità del soggetto, perché la sua partecipazione personale, che è impossibile in presenza dello stato di ubriachezza, va ricercata e ritrovata nel momento antecedente nel quale egli con consapevolezza e libertà si è messo in stato di incapacità di intendere e di volere, ma nell'intento di commettere il reato. E qui è evidentemente da ricercare, da ritrovare un caso di responsabilità dolosa, tanto che abbiamo detto il nostro ordinamento aggrava addirittura la pena, accentua la responsabilità. Quindi in questo caso si dovrebbe colpire il soggetto a titolo di dolo, cioè con la sanzione più grave, ritenendo presente la sua partecipazione personale nell'atto nel quale egli si è con propositi delittuosi messo nello stato di ubriachezza, nello stato di incapacità. Ma per gli altri casi la sistemazione più logica è immaginare una responsabilità a titolo di colpa, e questo sia quando il soggetto si ubriachi per imprudenza, per non aver valutato appieno la capacità della bevanda che ingerisce di ubriacato, ma anche quando abbia voluto lo stato di ebrietà, si sia cioè intenzionalmente posto nello stato di ubriachezza e quindi di incapacità, ma senza l'intento di commettere il reato. Quindi il soggetto in questo caso che cosa avrebbe fatto? Avrebbe compiuto un'azione, l'ubriacarsi, che in certi casi, come sapete, è già punibile di per sé stessa, ma un'azione che è connessa, quella dell'ubriacarsi, o dolosamente o colposamente, fa trovare il soggetto in una posizione rischiosa per i beni giuridici. Quindi possiamo dire che l'ubriachezza non indirizzata alla commissione del reato è tuttavia una condizione non normale nell'ordinamento giuridico, perché è una condizione di minaccia potenziale, una condizione di insicurezza per i beni giuridici nella quale il soggetto si trova, quindi una condizione che egli si è procurato o colposamente o dolosamente, e comunque quindi una condizione nella quale si rileva almeno la sua imprudenza, almeno la sua scarsa considerazione per la integrità dei beni giuridici. Quindi una ipotesi diversa da quella della ubriachezza preordinata, nella quale si diventa incapaci per commettere il reato, è tuttavia una posizione che non può essere considerata corretta per l'ordinamento giuridico, perché pur mancando l'intendimento di commettere il reato, ci si colloca imprudentemente in una situazione, quella di ubriachezza, nella quale è facile commettere dei reati. E quindi la responsabilità in questo caso, a differenza di quello della ubriachezza preordinata, dovrebbe essere una responsabilità a titolo di colpa, perché il soggetto colpevolmente, imprudentemente, si è messo nello stato di incapacità dal quale possono derivare dei reati. Quindi noi potremmo distinguere il caso dell'ubriaco, per il quale la responsabilità dell'ubriachezza si possa far risalire al momento nel quale si è ubriacato con l'intento di commettere il reato, e il caso dell'ubriaco in cui si può far risalire la responsabilità al momento nel quale ci si è messi o ci si è lasciati andare allo stato di ubriachezza senza intento di commettere il reato. Se il reato si verifica, nel primo caso non v'è dubbio che esso è un reato doloso, intenzionale, corrisponde cioè ai propositi del soggetto e merita il massimo della pena. Se il reato si verifica invece nel secondo caso, è chiaro che non può non esservi, in considerazione di questa condotta imprudente, una responsabilità del soggetto nei confronti dell'ordinamento giuridico, ma è una responsabilità più lieve, una responsabilità a titolo di colpa, una responsabilità per imprudenza che il soggetto ha compiuto, che non lo esonera dalla responsabilità, ma ne limita la portata. Ora, si sa che i casi di responsabilità per colpa sono limitati nel nostro ordinamento giuridico, mentre tutti i reati sono puniti a titolo di dolo, soltanto alcuni, soltanto quelli per così dire più gravi sono puniti a titolo di colpa. Ma niente viene che per il caso dell'ubriachezza si possa eventualmente estendere il numero dei reati punibili a titolo di colpa, cioè che quando la colpa caratterizzi uno stato di ubriachezza, la responsabilità del soggetto sia più larga che non quella generale, generica, per quanto riguarda i reati colposi. E così pure niente vieta che la pena per questi reati da considerare colposi sia più grave che non la pena che viene, ed è in regola relativamente lieve, la pena che viene riservata in generale per i casi di responsabilità colposa. Queste cose, come abbiamo accennato, valgono puntualmente anche quando lo stato di incoscienza, di mancato controllo di sé, derivino invece che dall'uso o dall'abuso dell'alcol, dall'uso o dall'abuso della droga. essa pure pone in stato, naturalisticamente parlando, di incapacità di intendere e di volere, di insufficiente controllo del soggetto sulla sua operatività dal punto di vista morale. E quindi la disciplina riproduce esattamente, per quanto riguarda la droga, la disciplina che abbiamo analizzato per quanto riguarda intossicazione alcolica, e così pure per quanto riguarda la droga si verifica come caso di non capacità penale quella autentica malattia, quella cronica intossicazione da stupefacenti di cui abbiamo fatto cenno in concomitanza con il riferimento alla cronica intossicazione da alcol. È la stessa cosa per quando l'abuso della droga come l'abuso dell'alcol si risolvono in una permanente malattia, al di là di uno stato transeunte di incapacità, cioè quando il soggetto non è più semplicemente un vizioso ma è un malato. In questo caso siamo di fronte alla incapacità penale, salve le misure di sicurezza che convengono acquistare secondo i principi della pericolosità. Fino a questo momento abbiamo parlato della attitudine o meno del soggetto di essere destinatario della norma penale e quindi portatore in conseguenza del rapporto che si stabilisce tra norma e soggetto, portatore degli obblighi, delle limitazioni, dei vincoli che scaturiscono per il soggetto dalla legge penale. Cioè noi fino a questo momento ci siamo posti il quesito in quali condizioni il soggetto possa ricevere la norma penale. Cioè abbiamo proposto il problema se un determinato modo di essere del soggetto consenta o meno la attribuzione, il riferimento a lui della norma penale con gli obblighi conseguenti. Cioè fino a questo momento abbiamo domandato se il soggetto è capace di diritto penale. E quindi l'esame della personalità del soggetto che noi abbiamo fatto in questi diversi casi approdava a questo risultato di dirci se il soggetto era o meno colpevole e responsabile. Quindi o il soggetto responsabile o in alternativa la irresponsabilità penale, che peraltro, come sapete, non significa estraneità al mondo del diritto penale, perché anche il soggetto irresponsabile è fatto destinatario di provvidenze, di interventi di sicurezza, di interventi rieducativi da parte dell'ordinamento giuridico. Comunque, finora nei vari casi Il problema era se o meno quel soggetto in quelle condizioni responsabile. E la nostra risposta è stata: non è capace il quindone responsabile in caso di minore che già risulta o che accertata dal giudice, cioè in caso di maturità, no in caso di malattia, parzialmente in caso di certi tipi di malattia, in alcuni casi di ubriachezza, non in altri casi di ubriachezza. Questa è la casistica che esaurisce il problema della capacità e responsabilità del soggetto. Dalla risposta a questo quesito deriva se vi sia o meno una pena, o in alternativa alla pena, in caso di pericolosità, la misura di sicurezza. Ma l'indagine su un soggetto come vedremo è più complessa, perché non si pone il quesito soltanto in relazione al modo di essere personale del soggetto, se egli sia o meno capace di diritto penale, se egli sia o meno capace di pena, ma si pone anche il quesito dei riflessi del suo modo di essere, della conformazione della sua personalità sulla entità della pena. Cioè, oltre a esservi un problema del se punire in considerazione della personalità del soggetto, si pone anche un altro problema di come punire, in che misura punire, con quale grado di severità punire in considerazione della personalità del soggetto. E dal modo di essere della persona scaturiscono delle conseguenze che talvolta riguardano il se punire, in qualche altro caso riguardano il come punire. Dei casi per i quali ci si domanda se punire abbiamo parlato, dobbiamo accennare rapidamente alla ipotesi nella quale si fa riferimento al soggetto non con l'intendimento di collocare il soggetto tra i responsabili o i non responsabili in diritto penale, ma piuttosto quello di stabilire i riflessi del suo modo di essere personale sulla entità della pena, che è una entità variabile. La pena è una quantità variabile. Tutti voi sapete che la pena nel nostro ordinamento non è una quantità fissa, ma è una quantità variabile, oscilla cioè tra un minimo ed un massimo, che possono a loro volta essere abbassati o elevati in rapporto a particolari circostanze previste dalla legge. E spesso questo spazio entro il quale ovviamente il giudice, non il legislatore, fissa la pena, è uno spazio notevolmente largo, sì da permettere una opportuna graduazione della pena. È vero, come noi abbiamo detto, che il nostro ordinamento è agganciato al criterio di legalità, cioè che il nostro diritto penale non è un diritto penale giudiziale di creazione da parte del magistrato, è un diritto penale legale, viene applicata una norma di legge, ma fermo restando questo è pur vero che vi è una enorme diversità di situazioni concrete e quindi immaginare la pena come una quantità fissa significherebbe sfuggire indebitamente alla considerazione della enorme varietà dei casi concreti, quali tutti si riconducono in alcuni paradigmi legali, l'omicidio, la lesione, la rapina e via, ma sono poi nell'ambito di questa eguaglianza di natura profondamente diversi per tante ragioni, profondamente diversi questi fatti già nella loro oggettività, nella gravità maggiore o minore del danno che procurano, nella intensità del dolo, cioè della volontà delinquosa, nella graduazione della colpa, cioè nella determinazione della entità delle imprudenze riprovevoli del soggetto nell'ambito della vita sociale. Ecco, e vogliamo aggiungere questa latitudine che permette di scegliere nella pena è legata anche alle condizioni personali del soggetto, quindi alla persona, al concreto soggetto dei rapporti giuridici penali. Si ritorna molto tanto quando ci si interroghi se egli sia o meno in tali condizioni da meritare soggettivamente la pena, ma adesso si ritorna quando si voglia graduare tra il massimo ed il minimo la pena, accanto agli elementi cosiddetti obiettivi ai quali ho accennato, il fatto, il dolo, la colpa. Esistono anche elementi squisitamente soggettivi, inerenti alla personalità del soggetto, che valgono a dare un orientamento al giudice nell'esercizio estremamente difficile del suo potere discrezionale di applicazione della pena. E infatti nel nostro ordinamento, senza porre in collegamento questo caso con il caso della incapacità o capacità penale, è detto che nella scelta, come si dice, discrezionale della pena, cioè quella che fa il giudice secondo la sua conoscenza e la sua coscienza, entrano elementi subiettivi saranno danni della persona che vengono riassunti nella espressione di capacità a delinquere. Peraltro non è frequente il riferimento del tema della capacità a delinquere al tema più generale della capacità penale. Ma io vorrei richiamare invece la vostra attenzione su questo punto, perché spesso di questo tema, anzi più delle volte, di questo tema si tratta nel capitolo della pena, quando si parla del modo come il giudice deve usare questo grande potere di scelta che la legge gli ha dato. E quindi assimilando i casi nei quali la scelta della giusta pena avviene sulla base di criteri obiettivi e i casi nei quali la scelta della giusta pena avviene sulla base di criteri soggettivi e personali. Quindi io ho cercato, per rendere più chiaro il disegno del fenomeno del diritto penale, di estrarre il tema della capacità a delinquere dal capitolo del modo come usare discrezionalmente della pena, per riportarlo nel tema più vasto della capacità penale, per richiamare l'attenzione sul fatto che esiste una personalità del soggetto, esiste una caratteristica propria del soggetto, nessun uomo è uguale all'altro, così come nessun fatto delittuoso è uguale all'altro. Quindi vi è un tipico modo di essere della persona influente non sul sé, ma sul come della pena, sulla quantità della pena. E questo è legato proprio alla dimensione concreta della personalità. Cioè, fermo restando che si tratta di un soggetto capace, ecco, si tratta di misurare, direi moralmente e socialmente, questo soggetto per chiarire se la sua responsabilità sia maggiore o minore, se gli meriti una pena maggiore o minore, una retribuzione maggiore o minore, se gli debba immaginarsi assoggettato ad una maggiore o minore opera di rieducazione attraverso la pena. Qualche dettaglio daremo ancora nella prossima lezione, che sarà magari venerdì, dopo Pasqua, perché ci sono le vacanze, coprano i due giorni. Spero che voi veniate numerosi e rinfrancati dal nostro tutto il mondo.